Penso che il compagno che mi ha preceduto avesse completamente ragione sul fatto che noi dobbiamo capire bene il fenomeno del sionismo, io ne sono convinta, altrimenti non riusciamo poi a combattere una cosa che non conosciamo. Proprio per questo io penso che sia importante farne una storia, no? Cioè capire anche come è cominciato e quali sono state le condizioni che l'hanno permesso e entro cui si è sviluppato. Allora, il sionismo nasce lontano dalle masse operaie nei circoli intellettuali dell'Europa ed è interessato a risolvere la questione dell'antisemitismo in Occidente. Dopo la rivoluzione francese, gli ebrei europei cominciarono a prendere la strada dell'assimilazione, ma questa tendenza fu interrotta da alcune circostanze. L'invenzione della cosiddetta scienza delle razze, che tendeva a classificare gerarchicamente i popoli per creare una giustificazione al predominio dei bianchi e al colonialismo. Questo termine è inventato nel 1873. La fine del secolo vede un ritorno del nazionalismo in Europa, che comincia a guardare con ostilità gli stranieri. E quindi l'antisemitismo si riallaccia in quel periodo al tradizionale antigiudaismo cristiano e contemporaneamente si intensificano i pogrom nella Russia zarista a partire dal 1881. È in questo periodo che comincia a circolare un libello, i protocolli degli anziani di Sion, completamente inventato, che descrive gli ebrei come una potenza oscura che vuole dominare il mondo. Seguiranno una serie di leggi anti-ebraiche in Russia che riguarderanno restrizioni di libertà di circolazione, espulsione degli ebrei da Mosca, arruolamento forzato dei minori nell'esercito, eccetera. Ma è il caso Dreyfus, esploso in Francia nel 1890 e che crea un'ondata di antisemitismo che farà nascere negli ebrei europei la convinzione che il progetto di emancipazione tramite l'assimilazione nelle democrazie liberali è impossibile e quindi a dare un grande impulso al movimento sionista. È proprio in quel periodo che Theodor Herzl scrive Lo Stato degli Ebrei e in quel libro sostiene che gli ebrei, essendo un popolo, hanno bisogno di uno Stato. Herzl è convinto che l'antisemitismo sia un fatto al di là della storia e quindi esisterà sempre in ogni periodo storico e per risolvere questo problema, forse non funziona il microfono, l'unico modo per risolverlo sarà quello di appunto di creare uno Stato, cioè si risolverà solo quando gli ebrei avranno uno Stato. Ci furono altre proposte per lo Stato ebraico che riguardavano l'Argentina o addirittura la Siberia, eccetera, eccetera, ma non fu possibile attuarli. Poi nel 1897 ci fu il primo congresso sionista a Basilea e in quella sede appunto i sionisti elaborarono questa cosa, decisero di creare il loro Stato in Palestina. L'idea centrale del sionismo è quella dello Stato-nazione e quindi non è diversa dai nazionalismi dell'epoca. La sua filosofia è simile a quella colonialista del periodo storico in cui si costituisce, una filosofia che non tiene conto delle popolazioni indigene e quindi per questo il suo primo slogan è potuto essere una terra senza popolo per un popolo senza terra. L'ondata di antisemitismo portò ad una grande immigrazione degli ebrei dell'est Europa verso gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Pochissimi tra di essi scelsero di andare in Palestina. C'era stata una prima alia nel 1881, ma questi primi coloni sopravvissero solo grazie al finanziamento del barone de Rothschild. E quindi fino al 1903 i sionisti riuscirono a convincere ben poche persone a trasferirsi in Palestina. In quella data, in seguito ad una nuova ondata di pogrom, ci fu una nuova e più sostenuta immigrazione e furono questi immigrati ad elaborare un progetto politico coerente e a costituire l'Yishuv, il nucleo ebraico in Palestina. Il movimento sionista non era l'unico a cercare una soluzione al problema dell'antisemitismo, ci pensava anche il Bund, l'Unione Generale dei Lavoratori Ebrei di Russia, Polonia e Lituania, ma in un modo completamente opposto. Il movimento era internazionalista e pensava ad un'autonomia della minoranza ebraica all'interno del movimento operaio. Il Bund fu fiero oppositore del sionismo e riteneva che l'emancipazione e la dignità del popolo ebraico sarebbero state ottenute con il socialismo e l'internazionalismo, perciò era contrario alla fondazione di uno Stato ebraico. Il Bund era nato in clandestinità nella Russia zarista e fu attivo nella rivoluzione d'ottobre. Riteneva che attraverso l'emancipazione delle classi oppresse si sarebbe risolto il problema dell'antisemitismo. Con l'avvento di Stalin e le persecuzioni contro gli oppositori, dopo gli anni venti il Bund fu sciolto in Russia, ma sopravvisse in Polonia, dove era molto radicato. Al contrario dei sionisti, che ritenevano la lingua e la cultura yiddish arcaica e arretrata, essi volevano coltivarla, ritenendola una ricchezza che poteva esprimersi all'interno del movimento ebraico. I bundisti furono molto attivi in campo culturale. Nella rivolta del ghetto di Varsavia, i bundisti si organizzarono per portare aiuto e assistenza, mentre i sionisti propagandavano la patria in Palestina. Nel 1936 presero parte alla rivoluzione spagnola. In Polonia, nel 1903, era stato fondato anche il Poele Sion, Operai di Sion. Ben Borokov, che ne fu il teorico più importante. Per Borokov, la nazione è concepita come una società operaia fondata sul collettivismo e la vita comunitaria, ma i lavoratori arabi ne sono esclusi. Essi devono liberarsi dall'oscurantismo ottomano per i fatti loro, al di fuori della società ebraica. Questo qui era un grave punto di disaccordo con il Bund, che perseguiva l'emancipazione di tutti gli oppressi e il socialismo internazionalista. I bundisti non criticavano solo l'idea di uno Stato-nazione, di uno Stato nazionale ebraico, ma rimproveravano all'Organizzazione Sionista Mondiale anche le relazioni diplomatiche che questi intesseva con i governi inglese, francese e americano per ottenere che una parte della popolazione ebraica europea potesse riuscire a trasferirsi in Palestina o negli Stati Uniti. Purtroppo questo movimento sconfitto dalla storia è stata una grande occasione mancata. Proseguendo nei fatti storici, con l'avvento di Hitler e la persecuzione antiebraica ci fu la terza immigrazione. I rifugiati scappati dalla Germania e dall'Austria portarono con sé il meglio della cultura europea e fornirono i mezzi finanziari e le competenze intellettuali e tecnologiche per trasformare l'Ishuv da un insediamento coloniale, qual era prevalentemente agricolo, in una società industrializzata. Il movimento sionista si presenta come un movimento laico perché vuole liberare l'ebreo dai vincoli della religione e renderlo soggetto attivo della propria storia. Questo implica una scelta di modernità, a volte accompagnata da idee socialiste, per quanto riguarda gli immigrati provenienti dalla Russia zarista. Ma i sionisti non potevano distaccarsi né dalla religione né dalla tradizione. Essi sapevano che l'identità ebraica che volevano salvaguardare non poteva prescindere dalla sua componente religiosa. D'altra parte, il richiamo alla Bibbia e al ritorno alla terra promessa altrimenti non avrebbero avuto senso. Il nazionalismo sionista si fondava sull'etnia, la cultura e la storia e, come ogni nazionalismo, aveva il suo mito. Secondo questo mito, i 2000 anni di diaspora sono solo una lunga parentesi al cui interno si susseguono persecuzioni e pogrom, dalla caduta del Secondo Tempio ad Hitler. Ma il ritorno alla terra promessa impone la formazione di un nuovo tipo di ebreo, forte e guerriero, che dovrà progressivamente liberarsi dalle scorie del passato. Ciò implica la cancellazione della cultura della diaspora, sia di quella araba sia di quella europea. L'ebreo nuovo israeliano si vergogna dei suoi fratelli della diaspora, visti come elementi passivi e vittime della storia. L'Yiddish viene eliminato a favore dell'ebraico. Sebbene il sionismo voglia farsi carico dell'eredità della Shoah e usi questa tragedia per arginare le critiche al suo operato, il disprezzo per le vittime della Shoah e per i sopravvissuti è profondo. Marek Edelman, sopravvissuto, appartenente al Bund ed eroe del ghetto di Varsavia, parla con molta amarezza di questo nel corso di un'intervista ad Arez nel 1993. Il sionismo ha trovato la sua legittimità morale nella necessità di sopravvivere degli ebrei d'Europa, ma era anche sostenuto da una forte ideologia che faceva riferimento al nazionalismo. Sebbene la terza Aliyah portò con sé, l'Aliyah era l'immigrazione che si chiamava Aliyah, che vuol dire salita in ebraico, sebbene la terza Aliyah portò con sé un potenziale veramente rivoluzionario, questa componente è stata progressivamente marginalizzata. Il movimento laburista, che fu predominante per molti anni, non ha mai avuto come obiettivo quello di un cambiamento sociale, ma era interessato solo a costruire una nazione unita in cui ci fossero pochi conflitti e dove ogni interesse personale e sociale era subordinato alla nazione per la quale tutti dovevano cooperare. La superiorità morale che l'Istadrut conferiva agli operai non li riscattava dalla loro vita dura. In un certo senso la storia del Partito Laburista è quella di un continuo slittamento a destra con l'eliminazione progressiva delle componenti più radicali che volevano una società egualitaria. I kibbutz con la loro organizzazione socialista, se da una parte era una realtà che poco incideva sulle scelte politiche sioniste, erano portati come un fiore all'occhiello e propagandati sia ad uso degli ebrei della diaspora, sia del resto del mondo, che fino agli anni 70, quando la questione palestinese divenne più chiara, era tutto schierato dalla parte di Israele. E lo era soprattutto la sinistra, ammirata dalla realtà dei kibbutz, ammirazione che si accompagnava spesso al disprezzo per le popolazioni della regione considerate arretrate e incapaci. Questo appoggio incondizionato fu particolarmente chiaro nel corso della guerra dei sei giorni e continua tuttora. Il fatto che i sionisti di sinistra e quelli di destra abbiano potuto cooperare per la costruzione dello Stato ebraico, sebbene con aspri scontri interni, si spiega con la comune determinazione a raggiungere lo stesso obiettivo. Dopo il 20, l'Inghilterra autorizza gli Shuv ad eleggere una sorta di parlamento con un proprio esecutivo. Il mandato britannico prevede la creazione di un'agenzia ebraica come referente per l'autorità mandataria. Sarà una specie di governo parallelo che provvederà ad accelerare le migrazioni. All'inizio dell'estate del 41 fu fondato il Palmach, la forza armata. Migliaia di ebrei dello Shuv si erano arruolati nell'esercito britannico acquisendo notevole esperienza militare. Il governo inglese fornì ai sionisti un incondizionato appoggio politico ed economico. Anche il Palmach fu costituito con il loro aiuto. Gli inglesi che avevano promesso agli arabi l'indipendenza, barcamenandosi tra due promesse, di fatto sostenevano solo gli Shuv. D'altra parte del 17 la lettera di Balfour a Rothschild, in cui viene promesso un focolare ebraico in Palestina, in un momento in cui la regione apparteneva ancora all'impero ottomano. Una convergenza di interessi giocava il suo ruolo nel sodalizio britannico sionista. L'Inghilterra aveva interesse a mantenere sotto controllo la zona del canale di Suez, la via per le Indie. Inoltre, in quel periodo storico, mentre l'impero ottomano si disgregava, nascevano nel mondo arabo movimenti di indipendenza anticolonialisti e nazionalisti. L'Europa aveva bisogno di una sorveglianza nella zona e i sionisti si proponevano di esercitarla attraverso la costituzione di uno Stato amico. Ho 3 minuti, va. A differenza di altri colonialismi, quello sionista non mirava solo a sfruttare le risorse del territorio colonizzato, ma ad ebraicizzarlo. Nella prima fase gli sforzi furono concentrati nell'acquisto della terra. Nell'acquisto della terra, nell'eliminazione dei lavoratori arabi dal mercato del lavoro e nel boicottaggio dei prodotti arabi. La rivolta del 36 ricordò ai sionisti che nella terra senza popolo i palestinesi esistevano e che non avrebbero rinunciato a vivere liberi sulla propria terra. E qui io ho fatto tutta una... c'è tutto un excursus storico, ma è lungo e quindi non posso finire perché ho solo 3 minuti, quindi non so, però mi sembra importante, quindi vorrei almeno finire la parte storica. Ben Gurion finisce per accettare nel 1937 il piano di spartizione della commissione Peel per la costituzione di uno Stato ebraico in Galilea e altre zone costiere. Egli ritiene che questa sia una condizione provvisoria nell'attesa di espandere il proprio territorio e intanto consolidare una legittimità. È la stessa ragione per cui accetta la spartizione dell'ONU nel 1947. Nel 1939 c'è un cambio di rotta, l'Inghilterra adotta il Libro Bianco che limita l'immigrazione ebraica e vieta l'acquisto di terreni arabi. In quel periodo la rivolta palestinese era stata stroncata e scoppiava la Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di clandestini si riversarono in Palestina. L'opinione pubblica mondiale è profondamente colpita dai battelli dei disperati che fuggivano dalla morte respinti dagli inglesi. I dirigenti sionisti denunciarono a gran voce il blocco delle immigrazioni, che equivaleva a una condanna a morte per quella gente. Ma per i palestinesi, che erano disposti ad accogliere dei rifugiati, ma non dei coloni, questo è solo propaganda. La Palestina aveva offerto asilo a migliaia di persone in fuga dalla guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, ma queste persone pretendevano di prendere il posto della popolazione locale. E in effetti questa circostanza accelerò l'obiettivo della costituzione dello Stato ebraico. Dopo la frattura con l'Inghilterra, i sionisti si rivolsero agli Stati Uniti. Il sostegno americano ad Israele continua tuttora, esso si basa allora come adesso sul bisogno di controllare le grandi risorse energetiche del Medio Oriente. Salto tutto. Qui io, va bene, di seguito parlavo poi del 48 e della pulizia etnica e tutto quello che è successo dopo, ma non ho il tempo di farlo, quindi vorrei passare direttamente a ecco, a questa storia, ai rapporti con ecco, che l'Europa ha con Israele. Dunque, l'Europa ha stipulato con Israele accordi commerciali e militari. Gli accordi commerciali con Israele contenevano l'articolo 2, il quale subordinava tali accordi al rispetto dei diritti umani. Israele non ha rispettato quei diritti, ma gli accordi non sono decaduti. In particolare, l'Italia ha recentemente firmato 3 memorandum d'intesa per l'istituzione di altrettanti laboratori congiunti tra i maggiori centri e agenzie di ricerca italiani e le più prestigiose università israeliane nel quadro dell'accordo di collaborazione scientifico-tecnologica tra Italia e Israele, la cui dotazione finanziaria, grazie a Frattini, è stata triplicata, passando da 1 milione a 3 milioni di euro, mentre continuano le esercitazioni militari congiunte dell'aviazione israeliana e italiana sul territorio nazionale. L'Italia ha rapporti privilegiati con Israele sia a livello commerciale, sia a livello militare, sia a livello accademico. L'egemonia israeliana nella vita politica italiana è evidente. Io credo, voglio dire questo sul boicottaggio accademico verso Israele, cioè la mia posizione è che questo boicottaggio sia giusto, in quanto il mondo accademico israeliano non è estraneo all'occupazione, anzi spesso le università sono un laboratorio per la produzione di nuove armi e dispositivi di sicurezza usati ai danni dei palestinesi ed esportati in tutto il mondo. Inoltre il boicottaggio accademico è utile per scardinare la sicurezza di Israele e la sua convinzione di essere una democrazia accettata universalmente. Salto tutto, affronto l'ultima parte del mio discorso. Io, scusate, pensavo ci fosse no, più tempo. L'ultima parte del mio discorso, appunto, appunto sulla differenza tra ebraismo e sionismo, che indicano due realtà non necessariamente collegate, e quindi il confonderlo effettivamente è un grave errore. Prima della fondazione dello Stato di Israele ciò era molto chiaro, in quanto solo una parte, neppure la più consistente del mondo ebraico, si identificava nel sionismo. Dopo il 48 lo Stato di Israele ha fatto di tutto per far apparire due termini collegati e confusi, ma non tutti gli ebrei del mondo sono sionisti e neppure tutti gli ebrei israeliani. L'equiparazione dei due termini è evidentemente un modo per vanificare ogni giusta critica all'operato dello Stato israeliano che si fonda sull'ideologia sionista. E quindi, grazie.